State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 17 di luglio ed è passato un bel po' dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Io ho avuto un mesetto e mezzo di lavoro abbastanza intenso e comunque, insomma, non è che poi sia successo granché. Comunque, a commentare quello che è successo sono con me i soliti complici, a cominciare da Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Federico Ienco, ciao Federico.
Ciao prof, ben ritrovati.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
Ciao prof, e un saluto a tutti.
Dovrebbe raggiungerci Michele Giliberti, ci raggiungerà sicuramente tra un po', e quando si aggiungerà lo saluteremo. Comunque, come ho detto prima, secondo me a livello di prima squadra si possono fare solo discorsi estremamente generici e generali e di auspicio, insomma, anche se qualcosa è chiaramente successo anche lì e poi ne parleremo. Sono successe però molte più cose a livello giovanile e di queste ci parlerà appunto Ettore. Vai Ettore.
Allora, la cosa positiva è da considerare i risultati della stagione scorsa, con la vittoria del campionato da parte della Under 16, che ha battuto in finale l'Empoli e ha conquistato dopo tanti anni il trofeo nazionale. Anche l'Under 17 si è comportata bene, è arrivata in semifinale eliminata dal Milan, e l'Under 15 nei quarti, insomma, anche lei ha combattuto un campionato nazionale nei playoff di livello. Sappiamo tutti poi i risultati anche della Primavera, che ha partecipato ai playoff, e lo stesso è stato per la Next Gen. In particolare per l'Under 16 e l'Under 17 c'è un gruppo abbastanza rilevante di giocatori interessanti, e si è notato un progetto sempre più vasto di miglioramento nella selezione dei giovani talenti. Ricordo a questo riguardo che già 4 giocatori sono stati inseriti nella nuova Under 15, e voglio sottolineare a questo riguardo i criteri di selezione. Sono stati presi giocatori che sono adatti a giocare sopra categoria, selezionandoli anche da situazioni particolari. È stato preso Francesco Paesanti, un 2011 attaccante, un finalizzatore molto forte che ha tiro, tecnica e fisicità e abilità nel proteggere la palla, ed è molto agile anche nel dribbling e imprevedibile sotto la porta. È stata un'occasione perché è fallita la SPAL e lui si è liberato e quindi ha aderito al progetto bianconero. Un altro attaccante, anche lui di spiccata fisicità, è Santiago Albanese, che svaria invece molto sul fronte offensivo ed ha una forte capacità di finalizzazione. È 1,87, quindi già per un ragazzo 2011 ha forza, potenza tecnica e atletica, e viene zona di Trieste. Poi abbiamo Alessandro Esposito, un difensore centrale campano, fisicità importante, visione di gioco e capacità di impostazione, anche lì per favorire i salti di categoria. Ma ancora più importante un altro difensore che è veramente considerato un gigante, Kumasu, che viene dal Lecce, ha una potenza fisica e più di verso 1,90, rapido, e anche una visione di gioco. Quindi, tanto per dire, già a partire dall'under 15 abbiamo degli innesti importanti. Nell'under 16-17 è stato acquisito dal Chisola in Piemonte un'ala che si chiama Amir Babayei, che è un 2009, un marocchino fantasista, capacità di dribbling, ha la capacità di saltare gli avversari e quindi è considerato un po' nella nuova prospettiva del calcio, basato sempre più sulle capacità individuali, un elemento da valorizzare che entrerà nel grande contesto della squadra di talenti che ha vinto il campionato Under 16. Ricordiamo che questa squadra, gestita da mister Glauso, ha dei giocatori importanti come Corigliano, un centrocampista di grande spessore, il figlio di Marchisio, Davide Marchisio, che è un centrocampista che sta percorrendo un po' le orme del padre, Giacomo Urbano, un trequartista molto buono, molto bravo anche tecnicamente, il difensore Rocchetti, il centrocampista Alessandro Brancato, l'attaccante Salvai, il terzino d'attacco di spinta Del Fabbro. Sono tutti gente del 2008, 2009, 2010 che possono dare effettivamente grande contributo. Ricordiamo poi anche Paones, un attaccante molto promettente di grande fisicità, e Matteo Santamaria, che è stato acquisito ultimamente. E poi passiamo all'Under 20, cioè al campionato primavera. Anche lì abbiamo fatto un acquisto importante dal Lione, Leo Bambalì, 2007, terzino, difensore veloce, forza fisica, assomiglia a Kalulu, come, perché sa difendere, è anche abile nella fase diciamo di costruzione laterale destra tutto campo. Va ricordato che nella primavera, che sarà guidata da mister Simone Padoin, c'è un bacino molto molto ampio, composto da tanti 2006, l'attaccante esterno di Al, Bufandà, un centrocampista regista che si sta imponendo sempre di più, il difensore Bassino che sta rientrando da un infortunio e che sta lavorando quindi ancora nella primavera, Finocchiaro, un trequartista, Biggio, un attaccante esterno. In più ci sono il portiere, sarà diciamo titolare, Radu, portiere della primavera, Montero, difensore, il figlio di Montero, Greland, un terzino d'attacco molto, molto valido, Koggen, un centrocampista che si sta affermando per fisicità e anche per tecnica, Mazzur, che purtroppo è un centrocampista che ha avuto un po' di problemi diciamo di natura fisica, ma che è considerato un giocatore tecnicamente validissimo anche dal punto di vista fisico, Lopez Camellas, un attaccante spagnolo di grande rilievo, Rizzo, il difensore Rizzo, il difensore verde che è in ballo anche lui come 2007 per passare alla next gen, e poi tutto il gruppo del 2008, parliamo di il portiere Uli, portiere albanese, De Bull, difensore, Badarau, un difensore rumeno, Jelen, difensore belga, poi abbiamo il gruppo diciamo di quelli che hanno fatto parte dell'Under 17, che sono già sul conosciuti, Barido, Francisco Barido, che è considerato un po' un gioiello argentino che dovrebbe emulare quello che ha fatto Sulé, Borasio, Ceppi, Tiozzo, Bracco, Amadio, un attaccante importante per gol, e soprattutto Destini e Limbogale, che è un po' quello che dovrebbe essere un po' la punta di diamante della nuova generazione. Poi diciamo il passaggio dalla primavera alla next gen è tante, perché ci sono tanti giocatori della next gen che stanno lavorando, hanno cominciato a lavorare, poi saranno selezionati con Mr. Blambill. Sto parlando dei terzini Pagnucco e Savio, del terzino Ventre, siamo tutti sui giocatori del 2005-2006. Poi abbiamo Angana e Ripani a centrocampo, poi il trequartista Crapisto, che è stato recentemente riconfermato. Poi abbiamo Alessio Vacca, 2005, che è stato richiesto anche in Serie B. Diego Pugno, Di Biase e Cerli, che rientra dal prestito alla Carrarese. In questo caso è stato deciso di consolidare un po' la struttura di squadra della Next Gen, limitando, diciamo, i prestiti, nel senso che molti giocatori che erano in prestito sono stati rimandati al mittente, diciamo. Parliamo per esempio di Stivanello, che ha avuto un grave infortunio, che è tornato al Bologna. Parliamo di Faticanti, che probabilmente era un buon giocatore ma aveva cifre di riscatto troppo elevati. Parliamo di Semedo, che ha deluso molto, e a Fenaglian, che anche lui ha fatto meno di quello che ci si aspettava, e quindi si è deciso più di ricorrere a giocatori formati dalla squadra. Però questo non ha limitato l'attività di mercato. Teniamo conto che è stato acquisito un portiere, Stefano Mangiapoco, dal 2004, portiere che sostituirà Zaffar, che è andato in prestito all'Avellino in Serie B, quindi ha fatto un passo nella sua carriera, ma comunque di proprietà della Juve. E Mangiapoco arriva dal Gian Erminia, che è una squadra di Gorgonzola, Milano, ed è considerato un talento in porto e ha fatto molte partite in Serie C, dove si è difeso molto bene, con non prendendo gol, quindi è stato veramente uno dei protagonisti della squadra. Poi hanno preso un giovane difensore del 2005, Mattia Brugarello, che è un difensore centrale di scuola lombarda, ha giocato nelle giovanili dell'Inter e poi al Monza, che ha un'ottima capacità posizionale, potenza fisica e discreta capacità di impostazione. Viene dal Teramo in Serie D, dove ha avuto un'esperienza importante nella squadra che è stata protagonista di Serie D. Poi abbiamo Sean Van Arle, che abbiamo già citato la volta scorsa, 2006, un difensore roccioso che proviene dalla seconda squadra di Eindhoven, olandese, 1,95, ottima tecnica, tipicamente del mondo olandese. E poi il centrocampista difensore, che può giocare anche in difesa, centrocampista difensivo, Grady Macchiobo, 2007, che arriva da Bruges e, pur essendo così giovane, è stato inserito subito nella next gen. Quindi possiamo dire che si sta costruendo una squadra molto forte in tutti i settori giovanili, e poi non escludo ulteriori colpi di mercato. Si parla per esempio di Paco Esteban, un giocatore del Girona che sta facendo molto bene e che mi sembra sul quale diciamo il mercato bianconero sta puntando i suoi occhi.
Grazie Ettore, come sempre. E adesso si è aggiunto anche Michele Giliberti. Ciao Michele.
Buonasera a tutti e ben ritrovati. Fantastica la ricostruzione di Ettore con tutti i nomi, una girandola, no,
Una girandola incredibile. Infatti la mia domanda a Ettore è questa qui. Allora, abbiamo sentito una girandola di nomi incredibile, però vorrei sapere questo, cioè, secondo te, quale di due nomi o tre nomi che fra due anni potrebbero essere in prima squadra?
Ma già ci sono due o tre elementi che possono entrare nella rosa di prima squadra da subito. Sono Pietrelli della Next Gen, che ha un al giocare anche come quinto in un 3-5-2, in un 3-4-2-1, e che ha una rapidità notevole, una capacità anche di lettura palla al piede, di inserimento e di assist, e che quindi secondo me, se va su questa strada, può essere già da oggi nell'interesse della squadra di Tudor. Ecco, ovviamente magari come hanno fatto nell'ultimo percorso i vari Rui, i vari Mangula, eccetera, così, non come titolare, ma come complemento nella rosa. Questo è Pietrelli. Poi c'è Turicchia, che è già nazionale under 21, che è uno anche lui molto, molto abile, sia a giocare come laterale e come terzino, destro e sinistro, in modo indifferente. Ha una buona capacità tecnica, sa andare il cross, e quindi è un elemento che bisognerà tener conto. Poi il terzo è il Pucca, è in una posizione più delicata, perché è un giocatore che va benissimo come terzo in difesa, sa impostare benissimo. È un giocatore un po' di scuola spagnola, che è molto abile nel posizionamento e nella costruzione del gioco. È quei tipi di giocatori che il calcio moderno sta sempre più valorizzando. Abbiamo visto il caso di Huijsen, che è addirittura arrivato al Real Madrid giocando in questa posizione. Secondo me è un giocatore molto valido. Poi ci sono questi giovani che possono effettivamente esplodere, e che sono il Barido, Francisco Barido, che è un argentino fantasia, gioco, è molto giovane, come ho detto, però può effettivamente rappresentare il nuovo Sulé, e dobbiamo vedere cosa farà Destiny. Destiny Costal, diciamo, che ha bruciato le tappe e che può effettivamente arrivare in tempi rapidi ad essere un protagonista anche a livello di prima squadra. Destiny e Limogale.
Limogale, sì. Bene, bene, Ettore, grazie. E direi che invece adesso si può passare a la prima squadra. Allora, abbiamo diciamo un nuovo direttore generale, che è con lì, abbiamo un nuovo direttore sportivo,
tecnico,
direttore tecnico, sì, perché il direttore sportivo ancora si deve fare, un nuovo direttore tecnico, abbiamo preso un giocatore e probabilmente confermato con Seisao. Anche tutte le notizie di mercato sembrano convergere in questo senso. Io finché non le vedo non ci credo, però comunque, insomma, diciamo che questo ci si può pure credere. Non si è mosso molto. Federico, tocca a te l'ingrato compito di aprire su quello che è successo, insomma.
Effettivamente è un po' ingrato, ma perché, come detto, non è successo moltissimo. Al momento sembra più che altro ancora di essere in una fase di ristrutturazione, di essere un po' un cantiere aperto, perché finché non si mettono a posto tutte le figure di questa nuova dirigenza, di questo organigramma, non so quanto si muoverà sul mercato. E per adesso siamo abbastanza fermi, è un po' come se fossimo ancora in una coda lunga della scorsa stagione, perché
il ritiro è tra una settimana, giusto?
Sì, sì. Quindi in realtà si riparte a breve, però ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. Adesso forse ne abbiamo sciolto uno, che è quello di Conceição. E bisognerà capire poi cosa succederà, ad esempio, con Colomoni. Ci sono altre situazioni che sicuramente devono essere monitorate. C'è la situazione di Vlahovic, invece,
quello se è un vogliamo... tappo.
Esatto, che è una delle situazioni più delicate in questo momento. Ci sono tante voci, come sempre, in entrata e in uscita. Adesso si riparla insistentemente di Sancho, però, ripeto, da parte mia, quello che mi sento di dire, quello su cui mi sento di porre un attimo l'accento, è che dall'anno scorso, comunque dalle ultime stagioni in cui non avevamo dei riferimenti, dei punti fermi a livello dirigenziale, o comunque l'anno scorso ad esempio avevamo una figura che era un'ettrina come quella di Giuntoli, adesso stiamo passando a un assetto totalmente diverso in cui a quanto pare avremo direttore generale, direttore tecnico e direttore sportivo. Dal mio punto di vista questo punto qui è quello su cui vale la pena forse fare una riflessione, cioè il fatto che la Juventus abbia deciso di ristrutturarsi e abbia evidentemente considerato che fosse necessaria una separazione e una riattribuzione dei ruoli e delle responsabilità e che fosse necessario mettere le competenze al proprio posto, perché io me la spiego soltanto in questo modo, mi posso spiegare questo cambio di tendenza e questa inversione di rotta. Abbiamo soltanto due figure su tre, ripeto, dobbiamo capire quale sarà la terza e da qui potremo iniziare un attimo a capire come si distribuiranno appunto le responsabilità su ognuna di queste. Quindi per ora ci siamo concentrati molto su Comolli, ovviamente, che è una figura abbastanza esotica, se vogliamo, abbastanza tipica per quello che può essere, non so, un po' la cultura magari della Juventus o comunque le figure dirigenziali a cui siamo normalmente abituati. Quindi sicuramente c'è un cambio di rotta che in qualche modo è anche un po' affascinante, no? Capire quale sarà la direzione e dove stiamo andando. E sicuramente c'è tanto da fare, come detto, sul mercato ci sono tante voci, bisognerà capire sulla rosa come si vorrà intervenire. E sicuramente ci sono delle operazioni da fare, perché ad oggi è difficile dire, dopo quello che è successo l'anno scorso, se questa, cioè quale sia il vero livello di questa rosa. Poi dobbiamo un po' capire chi parte e chi arriva. Sicuramente ci sono delle lacune abbastanza evidenti. Vedremo quanto ci sarà da spendere e quali interventi si potranno fare sul mercato. Io penso che siamo veramente in una fase embrionale di un nuovo progetto, quindi è facile prendere cantonate e possiamo dire tutto il contrario di tutto fino a prova contraria.
La mia impressione è che qualcosa questa settimana deve succedere, perché te non puoi cominciare la preparazione in una situazione del genere, perché insomma la preparazione secondo me non è più fondamentale come prima, nel senso che non si fa più come si faceva prima, però comunque è comunque un momento importante in cui si forma la squadra. Te ora come ora di giocatori, diciamo, che sei sicuro che faranno il campionato con te, non è che ce ne sono tantissimi. Ora sembra che, voglio dire, se te guardi numericamente la rosa della Juve ci potrebbe anche stare, nel senso numericamente giocatori ci sono, il problema è che c'è gente che sembra persa alla causa. Vlahovic, vabbè, Vlahovic ormai è chiaramente un separato in casa ed è anche un cretino, perché insomma non è che puoi stare, cioè lui starà un anno in tribuna, cioè, perché alla Juve poi non ti perdonano più di tanto, e non so quanto conviene a lui, quanto gli conviene francamente. La cosa più probabile è che verrà sbolognato tipo verso la fine del mercato, che è una di solito operazioni che si fanno sempre a questa maniera. La cosa che mi sembra che invece sia parecchio più difficile a muoversi è Luiz, onestamente, anche se sembra avere offerte, ma mi sembra difficile che qualche squadra lo vada a prendere dopo un'annata così. E il problema è Koopmeiners chiaramente non verrà mandato via, verrà riprovato, verrà messo si cercherà di metterlo in condizioni di giocare meglio. Però ecco, non lo so, qui mi dicono di comunica che trattative avanzate per Sabuna al Newcastle. Ora io queste cose non ci credo, nel senso, mi spiego, non credo che i giornalisti sappiano quello che sta facendo la Juve, non credo che lo sappiano, proprio perché secondo me certi spifferi che c'erano prima ora mi sa che sono un po' chiusi e nessuno, diciamo, e nessun giornalista è nelle grazie di Comolli, mettiamola così, non è più come era prima. Voi che ne pensate? Chi vuole intervenire su questo?
Io volevo dire una cosa, cioè secondo me si sta purtroppo portando le conseguenze della disastrosa gestione delle passate gestioni dirigenziali. Non parlo solo di Giuntoli, parlo a che derivano dalle gestioni anche precedenti a quelle di Giuntoli, che hanno portato a delle situazioni che sono difficili da gestire. Il problema di Vlahovic sta condizionando anche tutto il discorso, per esempio, su Colomoni, perché Colomoni potrebbe benissimo essere un attaccante che può far bene alla Juve, come ha dimostrato, e che potrebbe essere acquisito se non ci fosse, diciamo, il macigno costituito dagli oneri del contratto con Vlahovic, che non vuole andarsene, che può condizionare anche gli aspetti economici del bilancio bianconero. Lo stesso vale anche per tanti giocatori che sono stati acquisiti, lo stesso Douglas Luiz, ma anche con Meines, ma anche Nico Gonzalez, cioè sono giocatori sui quali ha fatto un investimento molto oneroso lo scorso anno e che non hanno reso e che si sono svalutati sul mercato e che adesso diventa difficile da gestire, anche perché molti di loro sono anche un po' sfiduciati. Lo stesso Douglas Luiz probabilmente non ha trovato nel contesto bianconero lo spazio giusto e quindi cercano anche di trovare altre strade, e questo diciamo rende in gessa il mercato bianconero e implica che si devono accettare anche dei compromessi nella vendita di giocatori che magari non sono fondamentali ma che potrebbero in condizioni diverse rimanere e fare bene nel nuovo contesto. Quindi noi stiamo pagando come squadra bianconera, diciamo, gli errori del passato, e questione non ha una situazione facile per costruire una squadra nuova. La cosa importante è che il fatto che ci sia una dirigenza che basa molto diciamo, le responsabilità sulle competenze specifiche. Modesto, per esempio, un direttore tecnico che dovrà gestire un aspetto che era stato critico nella gestione precedente di Giuntoli, cioè il rapporto con la squadra, con i giocatori, con l'allenatore, col settore diciamo dei preparatori atletici, dei medici, la gestione degli infortuni, tutte queste problematiche che erano emerse nella Juve saranno gestite con criteri diversi, con competenze spero diciamo adeguate, perché Modesto comunque ha gestito questi aspetti nel Monza e le situazioni, e quindi spero che poi con l'arrivo del direttore sportivo si possa costruire una buona squadra. Sarà però un anno ancora difficile e speriamo che l'ossatura che dovrebbe rimanere, quella che ci ha consentito l'anno scorso di arrivare al quarto posto, possa fare un ulteriore gap, anche perché ci sono tante squadre che sono anche loro in difficoltà.
E questa è una cosa sicuramente, cioè io non vedo squadroni quest'anno in Serie A, vedo squadre tutte con delle problematiche, a partire dal Napoli, che al solito secondo me pagherà il campionato vinto come ha sempre fatto, e l'Inter, vabbè, chiaramente, insomma, anche lì cambio l'allenatore, non si capisce bene che succede. La Roma ha preso Gasperini, va bene. Il Milan ha preso Allegri e questo spariglia un po' le cose perché Allegri è il più bravo di tutti e quindi il Milan sicuramente qualche cosa in questo campionato fa. Non so cosa, però qualcosa fa. Il problema è che noi bisogna assolutamente fare una squadra e farla anche abbastanza velocemente, questo è il punto. Ora io non ho idea di quali siano le tempistiche che loro hanno in mente, ma insomma.
Io però credo che in questo momento siamo sicuramente in ritardo, dovuto a questo cambio che è avvenuto probabilmente un pochino fuori tempo massimo, per cui con una programmazione, ad una costruzione di squadre, ad una fase di, diciamo, selezione e reclutamento che inizia agli inizi della primavera, e invece ci ha portato ad avere un cambio di linea e di uomini a fine maggio, e questo ci ha causato anche con e insieme al mondiale diciamo una dilatazione dei tempi in un mercato che comunque non è facile per nessuno, perché no, il racconto è di tutte queste trattative estenuanti non solo per la Juventus, che comunque probabilmente deve muovere qualcosina in uscita prima di comprare, però che vede l'Arsenal faticare da giorni, settimane su Gyökeres nonostante una grande disponibilità economica, le italiane sembra portino queste trattative veramente all'estremo, con la Roma su alcuni giocatori da 10 giorni, il Napoli che non sa come vendere Osimhen, lo vedo come un mercato particolare per tutti quanti, noi in primis, che dobbiamo fare una cosa importante secondo me, che è mettere giocatori forti, ma soprattutto regalare a Tudor una squadra con intensità, con gamba, che forse è la caratteristica che ci manca di più, a parte il Diz Turam
A me non mi pare che la Juve non sia una squadra di gamba, mi pare che la Juve sia una squadra che non è molto tecnica, cioè è questo il problema della Juve, cioè è una squadra che avrebbe bisogno di qualcuno un po' più bravo col pallone. Questa è la mia impressione, però può darsi mi sbagli. Ma
stanno cercando comunque di alzare il tasso qualitativo, ma di farlo anche alzando il livello di intensità. Perché comunque David, perché è canadese, e mi veniva la pronuncia francese, no, comunque è un calciatore abbastanza intenso, che sa, come dicono quelli bravi, associarsi abbastanza bene, quindi è tecnico, sa passare la palla, sa giocare con i compagni. Sancho aumenterebbe il tasso tecnico della squadra, e sicuramente rispetto a Koopmeiners sotto punta sarebbe un altro tipo di giocatore, per come vuole giocare Tudor, quindi con transizioni e ribaltamenti di fronte abbastanza veloci. E io direi che soprattutto per come gioca Tudor gli vadano regalati due giocatori dietro la punta, di cui uno con Seisao, perché diciamo
l'altro è Leeds,
sì no, ma uno in più da mettere nella batteria, perché comunque Tudor è un allenatore abbastanza offensivo, mettiamola così, che ha bisogno di, secondo me, anche di qualche ricambio in più, anche perché sembra non vedere Mbangula che è stato messo ai margini, sembra non vedere tanto Nico Gonzalez, a cui non riesce a trovare una collocazione precisa, l'ha messo sotto punta, poi l'ha tolto, l'ha messo quarto, quinto di centrocampo. Secondo me le cose più vicine sono nel reparto offensivo. Poi se dovesse uscire Douglas Luiz faremo qualcosa a centrocampo. In difesa abbiamo credo 8 difensori centrali in questo momento: Cabal, Bremer, Savona, Gatti, Kalulu, Facundo, Rugani, Jalò, e quindi è complicato metterne uno dentro.
No, ma semmai sono gli esterni.
Sì, sono gli esterni dove abbiamo Cambiaso.
Costa.
Che viene da una stagione un po' altalenante. Alberto Costa, che può crescere a grandi margini di miglioramento, però in questo momento tecnicamente non è adeguato a livello della Juventus, sicuramente a livello del titolare che dovrebbe avere la Juventus, e c'è un grande lavoro da fare da quel punto di vista su di lui, secondo me. Poi è vero, a gamba, a corsa, però bisognerebbe avere una certezza in più davanti a lui, e in questo momento probabilmente chi è? McKennie. Adattato, non so, diciamo ci sarebbe qualcosina da fare lì, sì, vero, però anche qui probabilmente servirà qualche uscita e qualche sacrificio per intervenire immediatamente. Quello che sbloccherebbe tutto è Vlahovic, che costa a bilancio come penso 3 giocatori buoni. Non so, c'è molto lavoro da fare, è un progetto che avrà bisogno dei propri tempi, anche perché credo che il cambiamento di metodo, diciamo, predicato da come lì in conferenza di presentazione non possa essere fatto in un mese, in 2 mesi.
Tra una settimana ti raduni e tra un mese devi giocare a calcio.
Certo, quindi insomma, probabilmente cercherai di fare qualche compromesso, cercherai di non buttare via tutto il lavoro di contatti e di trattative avviate dalla società precedente, e poi partirai con più calma. Diciamo che è una fase di transizione. La base della Juventus è una base di una squadra che l'anno scorso ha fatto quarto posto, e in questo momento mercati alla mano anche di altre squadre è difficile, no? Fare il borsino, capire chi sia salito, chi sia sceso.
Diciamo che non è solo una questione di giocatori, è anche una questione di...
No, vabbè, certo.
È chiaro che secondo me l'Atalanta cala.
Sì, probabilmente sì.
L'Inter cala, per forza. E il Napoli non si sa, perché il Napoli...
Ha fatto un grande mercato, il Napoli finora.
Sì, però il Napoli l'anno dopo ha vinto lo Scudetto, ragazzi. Cioè, è veramente... Sarebbe forse la più grande impresa di Conte, ecco, quello di evitare che l'anno dopo lo Scudetto si trasformi in una barzelletta. Questo sarebbe probabilmente il risultato migliore di Conte in carriera, se così fosse.
Secondo me è agevolato Conte dal fatto che comunque un vero avversario quest'anno non ce l'ha. L'Inter non mi sembra, non lo so, per le vicende societarie, il cambio di allenatore,
dipende,
insomma,
da quanti punti in più riesce a mettere il Napoli, perché lo scorso campionato è effettivamente, diciamo, andato via a un punteggio abbastanza basso per un mezzo suicidio dell'Inter,
e diciamo che il Napoli non ha vinto uno scudetto imponendosi come per dire aveva fatto Spalletti.
E a maggior ragione
l'ha
quest'anno invece
ha sbagliato perché ha sbagliato molte partite, però è riuscito a capitalizzare anche sugli errori dell'Inter e sicuramente Conte è un ottimo allenatore, sicuramente avevano una buona base, hanno messo De Bruyne, hanno messo qualche calciatore interessante.
Sì, però ragazzi no, non si può continuare, cioè, De Bruyne però, è un giocatore finito, cioè, è come Modric al Milan, sono giocatori finiti, poi nella singola partita magari ti possono anche far vedere qualcosa perché la classe non è acqua. Ma non sono giocatori che ti possano fare un campionato, specialmente una Serie A. Cioè, è impossibile.
Sì, no, ma è un campionato, secondo me, meno scontato di quello che si sta vendendo in questo momento. Perché molta gente ha già venduto il campionato.
No, ma voglio dire, cioè, la differenza a età avanzata la faceva a malapena Cristiano Ronaldo, che è Cristiano Ronaldo, che fisicamente è un mostro. Ora, se no, veramente non si può pensare a un giocatore di 38 anni o uno di 34, 33, 34 che è mezzo distrutto facciano la differenza in Serie A, se no si smette. Cioè, non lo credo possibile, ecco. Vediamo, però io non vedo grandi, e per questo dico che la Juve, insomma, se riuscisse a fare due o tre mosse intelligenti sarebbe competitiva. Perché la Juve l'anno scorso la Juve l'anno scorso nel girone di ritorno, con tutte le sue vicissitudini, ha fatto 37 punti, il che vuol dire che non è proprio una squadra scadente.
No, ma infatti, prof, non so se ricordi quello che dicevamo anche nell'ultima puntata, ti auguravi che la Juventus avesse uno sguardo più all'Europa che al campionato italiano negli anni futuri. Io sono d'accordo con quanto hai detto ora, nel senso che in un modo o nell'altro comunque anche la peggiore Juventus degli ultimi 10-15 anni in Champions League poi alla fine c'è arrivata, quindi comunque competitiva per essere arrivare nei primi posti c'è. Ora, e non so il vostro giudizio sulla Coppa del Mondo, però si è visto che con la rosa che abbiamo appena si alza leggermente il livello delle avversarie, quindi con non dico neanche tanto con il Manchester City, che magari era un po' particolare, però appena si alza un pochino il livello con il Real Madrid si vede proprio la distanza veramente che è molto forte tra la Juventus attuale e le squadre.
Sì, ma sai, ora secondo me la Juventus della Coppa del Mondiale per club
con tutte i suoi veramente le sue particolarità, però a livello tecnico si vede,
ecco, la quello a livello tecnico ma infatti secondo me dovresti prendere qualche giocatore un po' più tecnico, perché veramente ora sta diventando un po' una cosa imbarazzante in certi ruoli. Vediamo. Ripeto, io sono d'accordo che la Juve deve guardare più all'Europa che all'Italia, questo sì, però per guardare l'Europa devi comunque fare una squadra competitiva, capito? Cioè la devi fare. Quindi, insomma, magari non devi fare l'instant team, non devi fare la squadra pronta o i parametri 0 per 30, no? Quello no. Però comunque devi fare una squadra che abbia una certa forza, che abbia una certa consistenza, che abbia una certa coerenza, che abbia giocatori al posto giusto. Ancora siamo abbastanza lontani. Cioè, io francamente, cioè, dei giocatori che sono alla Juve, cioè la prima giornata di campionato è alla fine di agosto, no? Quindi tra 45 giorni. Francamente io non ho idea di chi potrebbe mettere in campo. 5-6 giocatori magari mi vengano in mente.
Il
23 agosto, figurati, il portiere Bremer se sta bene, il Diz, David, Locatelli?
Turam
e Locatelli.
Va bene, anche Cambiasso e con Seisao
Cambiasso e con Seisao, sì, ma siamo arrivati a stento a 8.
Colomani se ce lo fanno tenere.
No, però no, io parlo di quelli che
quelli sicuri, diciamo.
Quelli sicuri. E comunque Colomani e Davide insieme no, non giocherebbero mai. Perché questo come idea giocherebbero, cioè io credo che Davide sia arrivato al posto di Colomani come principio, perché quel tipo di giocatore lì. Ti manca ancora parecchia roba, cioè capito proprio, e devi soprattutto assolutamente, ora David Luiz lo puoi sempre provare a rivenderlo perché comunque è un giocatore che in EPL ha mercato, ma devi assolutamente recuperare Miners, cioè non è possibile che sia quel giocatore lì, non ci credo, capito? Cioè devi assolutamente trovare qualcuno sugli esterni un po' meglio di quelli che c'hai, devi trovare un terzino decente, devi trovare i centrali, vabbè, quelli ce n'hai anche troppi, rimetti Calulu terzino a questo punto, secondo me metti Calulu a destra, Cambiaso a sinistra.
Sì, però è anche l'attacco, perché siamo un po' nella situazione dell'anno scorso, perché abbiamo David, poi Milik che però è un anno e mezzo che non gioca, e come diceva anche prima Ettore, Vlahovic ti blocca tutto, perché non puoi tenerlo un anno in tribuna, perché se prende due ammonizioni viene squalificato David, oppure prende il famoso raffreddore che dicevamo l'anno scorso per Vlahovic, cioè non c'è nessuno che sostituisce Jonathan David, e se non lo vendi non puoi comprare il sostituto, quindi la chiave di volta è fondamentalmente Vlahovic.
È un casino. Ci siamo infilati in un... No, il problema è che Vlahovic sembra veramente irrecuperabile, questo è il punto, proprio a livello di testa, cioè sembra veramente un cretino, questo è il problema. Cioè sembra uno che non ha la minima cognizione di niente. Questa è una cosa preoccupante, insomma. Questa è una cosa preoccupante. Perché quando un giocatore di quel genere cede di testa, è finita, Cioè, non ci fa neanche la birra, insomma. Non ci fa nulla. No, diciamo che non è un gran bel momento. Ecco, Michele, te volevi dire qualcosa? Michele?
Sì, no, quello che mi lascia perplesso è che comunque in generale tutto il mercato mi sembra fermo, ecco, non solo noi, a parte il mercato degli allenatori, ecco, quello è stato parecchio frizzante.
Sì,
però il resto, boh, non lo so, o aspettano che Di Marzio torni dalle ferie, ma non credo che sia questo il motivo, è una battuta ovviamente, però in generale forse anche il mondiale per club ha lasciato un po' di scorie, tra virgolette, nel senso che le squadre sono attualmente in riposo, quelle che hanno giocato al mondiale per club, poi anche, insomma, non mi sembra che si sia messa in moto nessuna macchina particolare, non ci sono stati scambi particolari, sembra tutto un po' fermo, e ecco, io confido che non si facciano più acquisti dalle squadre di mezza classifica di Serie A, tipo Udinese, Atalanta e soprattutto Fiorentina, che ci ha dato una serie di bidoni spaventosi negli ultimi anni, a parte Chiesa purtroppo per problemi diversi, storia, sì. Diciamo, perché forse senza quell'infortunio sarebbe andata diversamente la storia. Ora vediamo, la cosa bella, come hai detto tu prof, è una cosa bella per me, è che nessuno sa nulla sulla Juve. Si muovono tante trattative, ma mi sembra tutta fuffa, francamente. Ora, Costa lo vogliono vendere? Boh, mi sembra improbabile, però vediamo. Weah è in partenza, vediamo. Bambula, ecco,
Weah è più probabile. Weah è veramente più probabile.
Può darsi, sì, però sono sempre voci così lanciate. Ora vediamo Sancho come se davvero lo prendiamo. Soprattutto come lo prendiamo, ecco, il problema di Sancho è che non gioca bene da ormai troppi anni, ecco, questa è un'altra, è una scommessa che puoi vincere e puoi perdere, ma questo vale per tutti, cioè voglio dire, Douglas Lewis sembrava diciamo un giocatore perfetto per la Juve e poi da noi si è rotto completamente, si è dimostrato marcio quando in Inghilterra non aveva avuto praticamente nessun infortunio. Ora, francamente, non so nemmeno se sia anche una questione psicologica. Il giocatore sicuramente non ha vissuto un bel momento, perché poi è stato anche ai margini della squadra. Problemi sentimentali che immagino possono avere anche influito, ma insomma, poi infortuni che, da cui non ti riprendi, che lasciano brutte cicatrici anche dal punto di vista psicologico. Poi vedo che Tudor neanche lo ha provato, se no, e
questa è una cosa molto strana, cioè,
nel senso, un giocatore tecnico come lui in realtà ci potrebbe servire, però lui lo vede tutti i giorni, quindi immagino lo abbia giudicato come non utile o comunque non recuperabile. Adesso non so, ecco, da questo punto di vista possiamo soltanto fare delle ipotesi. Rimaniamo quindi sempre col problema anche di un centrocampo con poco fosforo, è un problema che avevamo anche lo scorso anno, se vogliamo, vedremo come riusciremo a sopperire. È vero che anche il gioco di Tudor è molto verticale, però ci serve sempre qualcuno che le inneschi le punte e le inneschi
sento,
per bene.
Michele, sento molto rumore di sottofondo, sei te?
Immagino sì, perché ho una famiglia abbastanza rumorosa.
Tutto lì. No, niente, non riuscivo a capire, sentivo in cuffia un po' di casino, non riuscivo a capire. Adesso
questa è l'ora dei giochi online per i figli, quindi fanno casino.
Vabbè. Senti, sì, però risiamo al solito discorso, cioè nel senso, io ripeto, non voglio essere monotono, però occorre fare qualcosa e farlo anche in modo ragionevolmente veloce. Ripeto, io mi auguro che questa settimana qui sia la settimana, diciamo, un po' più, in cui, quella prima del ritiro, insomma, in cui vediamo le cose un po' muoversi, altrimenti te rischi di iniziare il ritiro con 15 giocatori che non sai veramente cosa fartene, non sai se rimarranno. La situazione dei centrali di difesa è ridicola. Ora avete nominato Cabal, ma Cabal non, credo non abbia nemmeno cominciato a riallenarsi ancora, cioè non sta. Cabal ha avuto un infortunio veramente, veramente, veramente serio, cioè non, peggio di quello di Bremer. Bremer invece, al contrario, sembra stare bene, dovrebbe cominciare la stagione con gli altri senza problemi. Gli altri, Jalò, ma Jalò, che cos'è? È un difensore, un centrocampista, cos'è? Non si è capito. Rugani è sempre lì. Poi cosa c'è? Chi c'è? Il Facundo Gonzalez, che potrebbe essere buono, per esempio, secondo me. Però chi lo sa? Insomma, è un po' un casino, ragazzi, un po' un casino. Io devo essere sincero. Cioè, mi aspettavo di essere un po' più avanti a questo punto.
Sì, il problema è che i mercati che hanno risorse, diciamo, sono la Turchia e l'Arabia. E i giocatori sostanzialmente non tutti accettano di andare in quei campionati. Vediamo che finora gli affari li ha fatti l'Atalanta con Letegui che è andato in Arabia, i giocatori che stanno cercando di andare in Turchia, cioè mercati che però non sono appetibili per chi è nel gioco europeo, ecco. Anche la Premier League non si sta muovendo con molta fatica, quindi è difficile proprio sbloccare, perché mancano le risorse, e quindi sbloccare la politica degli acquisti, perché anche le zavorre passate incidono. Il fatto, per esempio, di dover...
Però
di dover, sì, il fatto di dover, per esempio, spendere più 30 milioni pur dilazionati per con Seisao è un impegno che comunque incide quest'anno. Ci sono altre situazioni come Colomwani, Colomwani costa almeno 50 milioni e il PSG vuole l'obbligo di riscatto comunque. Quindi le situazioni sono difficili se non si riesce a cedere i giocatori non ritenuti indispensabili e si fa fatica perché i mercati che chiedono questi giocatori o sono in Arabia o sono diciamo in posti non accettati.
Sì, però qualche volta bisogna anche ragionare in termini un attimino più di prospettiva. Cioè, qualche volta le perdite bisogna anche ingollarle, capisci? Le voglio dire, cioè, se te ti, perché è inutile fare questo ragionamento se poi ti fai una squadra che non è in condizione di giocare un campionato decente, capito? Perché poi alla fine perché alla fine perdi più soldi se te non giochi un campionato decente. Insomma, non è così automatico. Te la squadra la devi fare in qualche modo, la devi fare per forza, capito? E le zavorre che hai te le ingolli, vedrai.
Però cercheranno di sistemarlo con il discorso di Vlahovic. Vlahovic possono anche fare la risoluzione anticipata del contratto, però il giocatore chiede 10 milioni di buonuscita, quindi su queste basi diventa anche difficile. Vuol dire praticamente avere circa 20 milioni di ammortamento da subire come perdita, ovviamente, e in più 10 milioni di buona uscita, quindi ci cercherà di trovare una sistemazione diversa. Però sono tutte queste situazioni che rendono difficile sbloccare il mercato in acquisto. Noi ce lo porteremo tutto tempo i disastri che hanno fatto soprattutto Giuntoli lo scorso anno e gli altri precedenti con Vlahovic eccetera eccetera, Arthur per non parlare di...
Vabbè, Arthur siamo alla fine però
no, ancora ce l'abbiamo ancora sul gobbo per un paio d'anni chissà. Quindi
a questo punto il suo ammontramento è veramente basso
basso, però ha uno stipendio, un ingaggio che le altre squadre non vogliono pagare, e questo è il punto, diventa difficile da gestire. O gli dai le buone uscite come sta chiedendo Vlahovic, oppure questi non si muovono, vanno in prestito all'ultimo momento quando c'è qualcuno disperato, no, che dice vabbè allora me lo prendo, mi paghi un po' lo stipendio, facciamo, vediamo. Però diventa un mercato diciamo dell'ultimo secondo, ecco, come è stato fatto negli ultimi anni.
Vabbè, speriamo che i nuovi dirigenti portino anche qualche idea nuova da questo punto di vista, perché francamente in questo momento ce n'è molto bisogno. Comunque, dai, direi che abbiamo sviscerato la situazione, direi che non c'è molto altro che si potrebbe dire senza rischiare di diventare ripetitivi. C'è qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
Ma no, anche no. Perché sono d'accordo con Ettore, ma quello che manca sono i soldi. L'unica squadra che ha speso soldi finora è il Como, che ne ha parecchi.
Sì. Como ha un po' di... Sì. Como diventa la squadra dei fighetti. Cioè, vabbè, comunque dai... Fanno cose seriamente, vediamo che tirano fuori. D'accordo, allora io chiudo la trasmissione qui e comincio a salutare tutti i miei complici, a cominciare da Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Ciao prof e grazie a tutti gli ascoltatori.
Federico Ianco, ciao Federico.
Ciao prof, buonanotte a tutti.
Michele Giliberti, ciao Michele.
Ciao prof, un saluto a tutti e speriamo di avere le idee più chiare la prossima puntata.
Sì. Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, buonanotte a tutti.
E Tommaso Nevi, ciao Tommaso.
Ciao prof e un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Bene, io sono il professor Cantor e vi comunico che il finale di stagione sarà in qualche momento nella settimana tra il 28 di luglio e il 2 di agosto. Presumibilmente il 30 o il 31 luglio avremo il season finale come tutti gli anni. Tra una settimana, due settimane circa sarà, quindi si spera che tra due settimane avremo qualche cosa di più da dire e possibilmente qualche bella notizia. Buonanotte a tutti. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.